Possiamo cominciare. Ti aspetto un pomeriggio molto intenso, impegnativo. Stamani accennavo che avrei fatto, vi avrei presentato volentieri un passo di Giovanni, Giovanni 8, un incontro con una donna che conosciamo benissimo, non la donna ma l'episodio, e la donna adultera leggiamo il testo e poi cominciamo con un commento, ecco che Giovanni 8, 1, 11. Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo al Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per aver motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano ad interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato? Getti per primo la pietra contro di lei». Chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più». Come incipit, ecco, per questo testo, vi ricordo che questo episodio ha fatto molta fatica a entrare nel canone delle scritture. Pare che sia l'ultimo testo a essere stato inserito quando si è chiuso il canone. Perché? Perché molte pie persone hanno fatto ostruzionismo verso questo testo, perché sembra, pare, che Gesù in qualche modo avalli l'adulterio. Cioè Gesù è troppo morbido verso questa donna. Allora se è così, allora liberi tutti, ecco, no? Quindi si è discusso molto, ma lo mettiamo o non lo mettiamo questo testo? Non è che poi si possa creare qualche... che la gente lo capisca male, che allora... Anche l'ultima frase, qualcuno avanza l'ipotesi che sia stata inserita in realtà, che non sia una parola di Gesù, va ed ora in poi non peccare più, ma sia stata proprio scritta in seguito, prima che si chiudesse il canone, appunto, come per dire: vabbè, Gesù ha detto quello, ma almeno mettiamogli in bocca sta frase, cioè almeno questo, perché se no... Quindi sappiate che è un testo che veramente ha fatto discutere molto. Un testo anche... che è stato commentato tantissime volte,
chissà quante catechesi avrete sentito su questo testo. Allora io vi lascio soltanto così degli spunti di riflessione che andranno poi ad aggiungersi a quello che avete già sentito, ai testi che avete già letto. Ecco, non sono qui a insegnare nulla a nessuno, ci mancherebbe. La prima nota importante: l'amore non si avvale mai della legge. L'amore non ricorre alla legge anche quando potrebbe farlo. Beh, in questo testo la cosa è chiarissima. È un rabbi. Gesù conosce la scrittura benissimo, e d'altra parte questi personaggi gli ricordano che Mosè nella legge ha comandato di lapidare, quindi Gesù conosce la legge, la Torah, ma non ne fa ricorso. E di queste cose Gesù ne ha fatte molte. Pensate ad esempio quando inventa quella parabola di Luca 15 del figlio il prodigo. Nel figlio il prodigo, voi sapete che il figlio minore a un certo punto chiede le sostanze del padre prima che il padre sia morto, quindi in qualche modo chiede l'eredità prima della morte del padre. Ora, chiedere l'eredità prima della morte del padre era sanzionata con la morte. Quindi il padre avrebbe potuto dire cosa hai chiesto, però non lo fa, cioè non ricorre alla legge. O meglio, Gesù non fa ricorrere il padre alla legge, perché ha inventato quel testo. Quindi, vedete, l'amore non ricorre mai alla legge, anche quando potrebbe. Perché l'amore supera la legge. In questo caso prima viene la donna, in Luca 15 prima viene il figlio. Ora, se Gesù non ricorre alla legge, vuol dire che Gesù non è giudice, perché un giudice si avvale della legge per giudicare. Gesù non è giudice. Perché? Perché Dio non giudica. Giovanni 8, sempre, versetto un pochino più avanti, il 15, quando la diatriba con i farisei continua, Gesù dice: voi invece non sapete dove vengo, dove vado, voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Gesù non giudica. Interessante. E uno potrebbe dire, cioè io vi avanzo, vi risparmio di scrivere domandine perché conosco già, sono anni che vedo già i fumetti, no? C'è un fumetto da quelle parti che dice: ma nel credo noi diciamo verrà a giudicare i vivi e i morti, no? Il suo regno non avrà fine. Allora bisognerebbe poi approfondire cosa vuol dire, cosa si intende per questo tipo di giudizio. Infatti il giudice è colui che commina la pena per una colpa commessa. Intesa questa colpa commessa come effetto della trasgressione esterna. Ecco, per Gesù la colpa e quindi il peccato non è la trasgressione di una violazione di una norma, di una legge esterna.
Capite? Non è mai, per Gesù non è mai il punto di partenza la legge. E la colpa o il peccato non è mai questione di trasgressione. Gesù non, siamo noi che ragioniamo così, perché abbiamo ridotto tutto a una questione giuridica, ma per Gesù no. Gesù sposta il fuoco dall'esterno, la legge, la norma, la prescrizione, la colpa, l'espiazione, tutto questo vocabolario giuridico che riguarda la legge, lo sposta dall'esterno all'interno. La domanda che fa a chi lo sta ascoltando, quindi a noi, è piuttosto questa: ma voi cosa ne sapete del desiderio che si muove dentro il cuore di questa donna? Voi applicate la legge, io vi invito a entrare dentro questa donna, ma cosa ne sapete voi? Ora c'è quella frase anche che viene ripetuta spesso, no? Un po' adesso si cavalca, la frase del Papa, no? Quando gli fu chiesto ma cosa ne pensa dell'amore omosessuale, così. E lui dice: ma chi sono io per giudicare? Tradotto: ma cosa ne so io di cosa c'è nel cuore dell'uomo? È troppo facile uccidere una donna perché ha trasgredito una norma inventata da uomini, anche se in questo caso la legge si presumeva fosse di diritto divino. Mosè ci ha comandato di lapidare donne come questa, Deuteronomio 22, ma è chiaramente una legge di uomo, la si spacciava per legge divina, ma è legge di uomo, ovviamente. E queste cose Gesù le sapeva, sapete, scusate gioco di parole, Matteo 15:9, invano essi mi rendono culto, dice Dio, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Dottrine che sono precetti di uomini. Quante volte spacciamo per legge divina quello che è soltanto precetto d'uomo? Matteo 15:9. Quindi vedete a cosa è interessato Gesù all'interno. Il discorso del divorzio, il discorso degli amori omosessuali, il discorso del fine vita, dell'eutanasia. Il rischio nostro di Chiesa è quello di applicare leggi, norme, dettami, morali, codici, catechismi, diritto canonici, Denzinger. Queste sono le pietre. Ma cosa ne sappiamo? Cosa c'è lì dentro? Cosa sta vivendo quella persona? Capite qual è il dramma? Gesù va in profondità, si pone sempre dalla parte dell'uomo, in questo caso della donna. Vi ricordate la prima sera abbiamo fatto questa panoramica sulla figura della donna. Tenete conto che un matrimonio non veniva mai celebrato, ecco, per amore, non si consumava un matrimonio per amore. Più delle volte le famiglie stipulavano matrimoni ancora prima della nascita di figli.
per questioni di terreno, questioni di eredità, questioni di... no? Ma questo è successo fino all'altro ieri anche da noi. Ora, questi ragazzini di 12 anni si trovavano a sposarsi con delle persone che assolutamente non amavano. Cosa ne sappiamo, cosa ha vissuto questa donna quando è andata a letto con un altro? Era trascurata dal suo marito? Suo marito la picchiava? Aveva delle buone ragioni per tradirlo? Essere costretta a sposarsi a 12 anni con un uomo che non ami merita di essere uccisa perché finalmente si provava l'amore, quello vero? Capite, Gesù non si ferma alla legge, infatti non lo fa, ma va oltre. Ecco, questo è un bellissimo esempio di come l'applicazione spietata della legge viene disattivata, sospesa. Perché Cristo è la fine della legge, è la fine della legge. Non il fine della legge, la fine della legge. Lo dice Paolo, Romani 10,4. In quanto lui ha introdotto un'altra legge, quella definitiva, quella dell'amore e del perdono. Romani 13,10. L'amore è la piena attuazione della legge. Gesù non usa la legge, la normativa che definisce morale e condanna chi disattende. Non è un gendarme pronto a cazziare chi commette infrazioni. Gesù invita a entrare in noi stessi, a definire i nostri desideri profondi, le nostre pulsioni. Allora, io credo veramente che questo testo sia importante perché dove si adopera un testo, una regola, una norma, una costituzione, il Vangelo, come un sasso per lapidare qualcuno, qui non siamo in presenza di cristianesimo. Mai. Non è la legge, divina o umana che sia, la norma per definire la bontà di un uomo, ma è sempre l'uomo a definire la bontà di una legge. Cosa voglio dire? Che molte volte per noi l'uomo buono, l'uomo giusto, per rifarci l'omelia di stamattina, è quello che osserva la legge. E no! Nel cristianesimo è finita questa equazione. Non basta osservare una legge per essere persone buone. E guarda che questa equazione l'abbiamo applicata tantissimo nel cristianesimo. Ma cosa vuoi? Va a messa, frequenta i sacramenti, non perde una domenica, dice tutte le preghiere che deve dire. È ineccepibile. E no. Cioè non è l'osservanza di una legge a fare l'uomo buono. è sempre l'uomo norma e regola della bontà di una legge. Cioè si parte sempre dall'uomo. Intorno a questa donna si coagula un nugolo di soli uomini, interessante, non c'è una donna lì. D'altra parte Gesù sarà contornato nella passione soltanto da soldati, da sacerdoti, da scribi. Cioè la violenza e la cattiveria che viene scaricata su Gesù durante la passione è frutto di uomini, mai di donne. Interessante anche questo. Questo nugolo di uomini pronti ad uccidere in nome della religione, in fondo, in nome di una verità. Questo è un altro tema che meriterebbe di essere un po' approfondito. Ma cosa vuol dire la verità? Ecco, noi riusciamo a... E certo, è parola di Dio. Mosè ci ha ordinato in Deuteronomio di uccidere donne come queste. Quindi vuoi mettere che la parola di Dio non sia vera? La verità. Capite? Si può uccidere in nome della verità. Si può fare del male in nome della verità. Siamo pronti ad uccidere in nome di Dio. Allora la domanda è questa: ma che idea di Dio ci portiamo dentro? Che idea di Dio ci portiamo dentro? Guardate che Gesù è venuto in fondo a trasformare, trasfigurare la nostra idea di Dio. Lo dicevo oggi con qualcuno, ma già possedere un'idea di Dio è assurdo, perché vuole dire che tu non hai nessuna idea di Dio. Cioè quando tu cominci a pensare chi possa essere Dio, quello Dio non è. Agostino dice, se tu pensi che quello sia Dio, o in qualche modo ti formi un'idea di Dio, stai certo che quello Dio non è. Perché Dio fortunatamente è sempre oltre, sempre infinitamente oltre l'idea di Dio che ti sei fatto. Quindi un Dio che se ti sei fatto l'idea di un Dio che giudica, condanna, mette a morte e ordina morte, beh, lascia perdere, perché quello sicuramente non è Dio. Dio comincerà forse a emergere da te quando non avrai più nessuna idea di Dio, perché Dio è nulla, Dio è nulla. E quindi quando non ci sarà più nulla che possa definire Dio dentro di te, allora lì si afferma Dio. Questo lo dicono i mistici, la grande tradizione mistica. Alla fine questi uomini se ne vanno, funzionari delle norme, dice Ronchi, funzionari delle norme e analfabeti del cuore di Dio. È una bellissima immagine di molti preti. Io mi metto ovviamente al primo posto. Funzionari delle norme, analfabeti del cuore di Dio, esperti di decreti e ignoranti del cuore umano. Sant'Ambrogio dice,
Dove c'è la misericordia, sicuramente dice Dio. Dove c'è rigore e severità, forse ci sono i ministri di Dio, ma non certamente Dio. Santa Parola. Ve la ripeto questa. Dove c'è la misericordia, lì c'è Dio. Dove c'è rigore e severità, forse ci sono i ministri di Dio, ma non certamente Dio. Ecco, questo volto di Dio è venuto a rivelarci Gesù. Di fronte a questo animale braccato, pensate il terrore negli occhi di questa donna, doveva avere tra i 12 e i 15 anni, questa ragazzina. Perché altrimenti avrebbe patito il soffocamento, non la lapidazione, forse è stata più grande. Questa donna, questa ragazzina, questa donna, ecco, che guarda le pietre di uomini che sono nel giusto, sono nel giusto, perché loro hanno Dio dalla loro parte. E Gesù, dice il testo, si alzò. Prima si china, quindi se questa donna è lì in mezzo, Gesù si china, bellissimo l'atteggiamento, si china, cioè si fa ancora più piccolo della donna e non dice nulla, perché ogni cosa avesse detto Gesù l'avrebbe ancora di più spaventata. Il silenzio. E poi si alzò, l'amore si alza dinanzi al peccatore, perché è ritenuto comunque rispettabile. E ancora una volta, come in casa di Simone, di fronte alla prostituta, adesso dice questa ragazza, la chiama donna, e in Giovanni donna, sapete, è la portante, è il nome che le darà poi alla madre, donna. E di fronte a una donna molto fragile, noi non sappiamo cosa ha vissuto appunto questa donna per arrivare a quel punto. Gli ha fatto delle ipotesi, ovviamente. Può darsi che fosse una donna anche molto fragile. Ma è la fragilità la nostra cifra esistenziale. Non siamo cattivi. Siamo fragili. E Gesù ha sempre avuto una grande cura per i fragili, per chi fa fatica. Anzi, Gesù è consapevole che proprio la cura della fragilità, cioè la presa in carico della fragilità dell'altro, fa crescere in umanità. E questo è un grande insegnamento evangelico. La fragilità dell'altro, che può essere anche il tradimento, può essere la caduta, può essere la violenza, può essere quello che vogliamo, ma la fragilità dell'altro, se amata, se abbracciata, se recuperata, può diventare luogo teologico dove Dio si manifesta. Il limite dell'altro può diventare il luogo di incontro, di abbraccio, di perdono e di festa. Allora per Gesù la questione non è condannare il limite dell'altro, è la fine. Non è questione di lapidare la fragilità dell'altro. Gesù insegna soltanto una cosa: fai del limite dell'altro il luogo di salvezza.
il luogo di salvezza. I limiti ci sono dentro e fuori di noi. La questione non è se farlo fuori o meno questo limite, dentro e fuori di noi. La questione è come trattarlo, cioè come recuperarlo, come trasformarlo in perla, dicevamo ieri. La nostra umanità crescerà in misura del nostro umanizzare, del nostro prendersi cura delle fragilità. Ecco, allora abbracciare i limiti, abbracciare le fragilità. Ecco, questa donna poteva essere lapidata, avrebbero fatto fuori il problema, un capro espiatorio in fondo, e tutto si sarebbe risolto lì, ma Gesù dice no, vai oltre. Ci sono degli autori che leggono questo brano in maniera ancora più profonda, dicendo che in realtà siamo noi questa donna, fragile, e tutti questi uomini con le pietre sono i nostri sensi di colpa, noi che ci buttiamo addosso noi stessi, cioè ci autoferiamo. Allora l'insegnamento profondo di questo brano potrebbe anche essere: cosa ne fai dei tuoi limiti, delle tue fragilità, del tuo peccato, della tua caduta, del tuo tradimento? Cosa ne fai? Lo vuoi far fuori? Lo vuoi uccidere? Perché uccidersi? Perché ferirsi? Perché lapidarsi? Tu puoi trasformare questo tuo limite in luogo teologico, cioè lì può diventare una festa, se tu lo abbracci, se tu lo recuperi, se tu lo accetti. Fare dei limiti il luogo dell'incontro, del perdono, della festa, dentro e fuori di noi. L'alternativa è uccidere, c'è poco da fare, o ci uccidiamo o ci perdoniamo, cioè avvolgiamo la nostra fragilità nell'amore, o uccidiamo l'altro oppure lo abbracciamo, lo perdoniamo e facciamo festa. Dipende da noi. Mi viene in mente quel bellissimo passo di Isaia, quando Isaia in qualche modo anticipa tutto questo, quando dice: verrà il tempo in cui il lupo e l'agnello potranno pascolare insieme. È venuto. E continua Isaia dicendo: ma un fanciullo li guiderà. Perché noi vogliamo sempre uccidere il lupo, perché ci hanno insegnato che il lupo è cattivo e va ucciso. E invece no, Gesù dice: possono dimorare insieme il lupo e l'agnello. L'importante è che questo fanciullo, che è Cristo, possa abbracciare tutto questo. E anche il nostro io interiore possa abbracciare questo, possa riconciliarsi con i nostri limiti e le nostre debolezze. Perché lapidarci e farci del male? Questa donna non ha chiesto perdono perché Gesù si comportasse così, non apre bocca, se non quando dirà: nessuno mi ha condannato. Non ha chiesto perdono, come d'altronde nessun uomo o donna chiede perdono quando incontra Gesù. Questa donna è una donna che ha semplicemente il terrore, ha paura di morire, e tanto basta al Signore. Dio non salva perché gli chiediamo perdono. Dio ci recupera perché abbiamo il terrore e la paura di vivere nelle ferite. In fondo la prima e l'unica legge di Dio è che ogni suo figlio viva. Questa è l'unica legge di Dio. E Gesù questo lo dirà quando si esprimerà con quella bellissima frase: il mio Dio, dice, non è il Dio dei morti, ma dei vivi. E Gesù non le chiede neanche: ma sei pentita? Sei pentita? Gesù non si occupa di rimorsi, perché pentimento e rimorso guardano ancora al passato, Gesù guarda soltanto al futuro. Ancora Ronchi dice: il perdono di Dio è un atto creativo, apre sentieri, rimette sul sentiero giusto, spalanca il futuro, apre orizzonti, rimette in moto la vita. Questo è il perdono di Dio. Il perdono non è un colpo di spugna sugli errori commessi, ma un colpo d'ala verso il domani. Questo vuol dire perdonare. La Bibbia non chiede mai che il peccato sia espiato, ma che possa essere confessato. Non che la colpa sia scontata, ma riconosciuta, per essere abbracciata. Quindi il cuore di questo racconto di Giovanni 8 non è il peccato, capite? Non è questione di condannare o perdonare, non è questo il gangolo del Vangelo, ma la rivelazione di un amore più grande del peccato. Questo brano aiuta, ci rivela, fa l'esegesi di Dio. Dio è l'amore che recupera, che concede un colpo d'ala verso il futuro. A Gesù interessa aprire orizzonti. Cos'è la salvezza? La salvezza è permettere che l'altro, o meglio che il peccato, il male, la colpa dell'altro non sia l'ultima parola sull'uomo. E gli dice: tu sei più grande del tuo peccato, vai avanti. Ecco, io credo che veramente in Giovanni 1 abbiamo questa bellissima frase, no? Giovanni dice nel prologo: Gesù è l'esegeta di Dio. Ecco, questo brano, come tanti altri brani, il Vangelo in fondo, no? Non è altro che l'esegesi di Dio. Gesù ha fatto molta fatica a ricomporre il dipinto, diciamo, del volto del Padre, il volto di Dio. Doveva guarire da 1000 passa anni di un volto di Dio deturpato, il Dio del giudizio, della morte, della violenza, della colpa, avanti così. Pensate a alcuni salmi, no? Hai colpito sulla guancia i miei nemici, hai spezzato i denti ai peccatori, oppure spezza il braccio dell'empio e del malvagio. Le braccia degli empi saranno spezzate, no? E si pregava con questi salmi. E Gesù dice: ma che idea di Dio avete? Ha cercato poi di presentare un altro volto, non gli è andato tanto bene, l'hanno fatto fuori per questo. E Gesù ci ha tenuto, cioè ha creduto talmente tanto in questa vera esegesi di Dio che l'ha pagata sulla croce. E la croce che cos'è? La croce non è altro che l'ultima pennellata di questo quadro del Padre. Cioè sulla croce viene presentato un Dio che non spezza le ossa a nessuno, che non spezza i denti a nessuno, che non condanna nessuno, che non mette a morte nessuno, ma piuttosto un Dio che muore lui perché i figli possano vivere. Proprio il contrario. Infatti la croce, che cos'è? La croce è l'ultimo grido, no? Infatti è il compimento di quel salmo che dice: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. E il nome di Dio non è altro che amore, perdono e misericordia. Quindi la croce è l'ultima esegesi di Dio che Gesù ha compiuto, l'ultimo tassello. Più di così. Il problema è il dopo che abbiamo. Allora, ogni volta che noi presentiamo ancora un volto di Dio che può giudicare, può colpire, può condannare, può mandare all'inferno, ecco, noi rendiamo vana la croce di Cristo. Tutto quello che Gesù ha fatto, a cosa è servito? Se noi adesso ritorniamo a dipingere un volto di Dio capace di terrorizzare le persone, terrorizzare, cosa è servita la croce di Cristo? L'ultimo versetto, Gesù dice a questa donna: neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. Ammesso o non ammesso che sia stata una frase aggiunta in seguito, dobbiamo stare attenti a cosa intendeva Gesù per peccare. Tradotto potremmo dire: va e non buttarti via. Hai una vita sola, giocatela bene, giocatela nella fecondità. Il peccato vuol dire mancare il bersaglio. Quindi dire a uno non peccare più non vuol dire, non c'è nulla di moralistico in questo. Vuol dire giocati bene la tua esistenza. Compi quelle azioni, di quelle parole, capace di costruirti, di diventare pienamente donna, non buttarti via in fondo. Il perdono non è mai buonismo, ma vuol dire rimettere in cammino la vita, abbiamo detto. Quello che ti alza e ti aiuta a diventare il meglio che puoi diventare. Cioè il perdono ti aiuta a maturare nella pienezza. Tutti se ne vanno, rimangono soltanto Gesù e la donna, o per dirla con Agostino, in mezzo a quella piazza rimasero la misera e la misericordia.